Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Intanto grazie dell'invito. Io ho lavorato tra il 2008 e il 2016 a tempo pieno in Gaia, che è la missione della quale sarà poi il centro di questo talk, Gaia. Dal 2016 a oggi Gaia è qualcosa di part-time, perché il mio lavoro principale è alla biblioteca, però dato che lavoro alla biblioteca, perdonatemi, ma faccio una piccola introduzione storica all'argomento della mappatura del cielo.
Qual è? No?
Questo? O quello?
No, questo. O questa freccia o questo?
No. Ok, perché l'uomo ha sempre mappato il cielo. Da quando è nata l'umanità, l'uomo ha cominciato a mappare e a studiare il cielo. E quindi vi porto qualche piccolo esempio. 32.000 anni fa, un osso inciso con quella che molto probabilmente è la costellazione di Orione. Alcuni punti chiave coincidono con quello che doveva essere l'aspetto della costellazione di Orione circa 32.000 anni fa, e dall'altro lato dell'osso abbiamo delle incisioni che sono probabilmente un antico calendario lunare. Le grotte di Lascaux, famosissime, non molti sanno che quel gruppo di puntini sopra il toro probabilmente sono le Pleiadi. Se fate caso, coincide con la posizione in cielo relativamente alla costellazione del toro. Queste chiaramente sono congetture, sia le Pleiadi che Orione. Però ci dicono anche, questo è interessante, che fin da sempre l'uomo ha visto un Orione un cacciatore, un uomo, e nella costellazione del toro un toro, appunto. Andiamo più vicini, 2000 avanti Cristo, disco di Nebra, il sole, la luna, probabilmente ancora le Pleiadi e stelle, anche questa è una sorta di mappa del cielo. Antica Babilonia, cominciamo con un'astronomia un pochino più vicina a quella moderna, Mulabin è il primo testo di astronomia che ci è giunto, con prime rappresentazioni circolari del cielo. Vado un po' rapido, lo zodiaco di Dendera, che si credeva essere molto antico, in realtà è del secondo secolo avanti Cristo, secondo, primo, comunque, quindi è piuttosto antico, egiziano, di nuovo una rappresentazione del cielo, si riconoscono diverse costellazioni. Atlante Farnese, famosissimo, rappresenta anch'esso le costellazioni. Uno studio della posizione di alcuni punti chiave indica che dovrebbe rappresentare il cielo all'incirca nel 125 a.C., secondo secolo, pienamente compatibile con quello che è il più famoso catalogo dell'antichità che non ci è arrivato, ossia quello di Ipparco, che probabilmente ha riportato appunto Atlante Farnese. Ipparco, grandissimo astronomo dell'antichità, produsse un catalogo che doveva contare tra le 800 e le 1000 stelle. Noi sappiamo indirettamente di questo catalogo. Ipparco è famosissimo per esempio aver scoperto, grazie anche al suo catalogo, la precessione degli equinozi, confrontando il suo catalogo con cataloghi più antichi, ossia il fatto che poi il nord celeste si sposta seguendo un ciclo di 26.000 anni. E arriviamo infine al primo catalogo che ci è arrivato nella sua interezza, quello di Tolomeo. Siamo nel secondo secolo d.C., 1022 stelle, una precisione di circa un grado. E non si legge la frase sotto, ma una frase famosa di Alfonso X di Castiglia, disse, è stato parafrasato più volte, ma disse qualcosa del tipo: se il Signore Onnipotente mi avesse consultato prima di aver creato tutto ciò, e lui si riferiva all'universo tolemaico, gli avrei detto fallo più semplice. Perché il modello tolemaico è molto molto complesso. Noi spesso lo banalizziamo, ma non ho resistito che riporto una pagina della biblioteca, manoscritta della biblioteca del IX secolo, con parte del catalogo di Tolomeo. Il modello tolemaico è molto complesso, ma è un modello completo dell'universo, permette di predire le posizioni di sole, luna e pianeti, funziona, con un certo grado di errore, ma funziona, ed è un modello che combina moti sferici, per moti circolari, per riprodurre i moti dei pianeti. Un'idea che adesso ogni tanto viene dileggiata in alcuni testi scolastici, in realtà scomporre un moto o comunque un comportamento complesso in una somma o una combinazione di moti semplici è una cosa che la fisica fa tuttora ed è essenziale per far progredire la conoscenza. Notate come fosse un universo piccolo quello di Tolomeo. La distanza da Terra, tra Terra e le stelle si conta in circa 20.000 raggi terrestri. Le stelle sono una sfera di stelle fisse. Sono sempre state lì, staranno sempre lì, sono fisse, non si muovono, non fanno nulla e ci circondano. Di salto tutta l'astronomia imperiale dopo Tolomeo, l'astronomia araba, l'astronomia bizantina, l'astronomia medievale, ci sarebbe tantissimo da dire, ma non c'è tempo. Andiamo a Tycho Brahe, il catalogo di 1000 stelle. Come vedete il numero è sempre quello, il parco Tolomeo, Tycho Brahe, sempre 1 miliardo di stelle, perché sono quelle che si vedono a occhio nudo dall'emisfero nord terrestre. Quello che cambia è l'accuratezza. Tolomeo aveva un'accuratezza di un po' meglio di un grado, in grosso modo un grado. Tycho Brahe ha l'accuratezza di più o meno un arco minuto. Un arco minuto è un 60° di grado. Per farvi pensare quanto è piccola, quanto è preciso il catalogo di Tycho Brahe, la luna piena copre in cielo un arco di circa 30 arco minuti, mezzo grado. Quindi Tycho Brahe misurava le posizioni delle stelle meglio di come un 30° di luna, per capirci. Era un'opera eccezionale che infatti fece fare un grande balzo all'astronomia. In particolare Tycho Brahe propose un suo modello di universo che andava contro l'universo che aveva già proposto Copernico. Copernico, come tutti sapete, era passato da un universo geocentrico a un universo eurocentrico. Tycho Brahe rimette la Terra al centro, però introducendo una grandissima novità. Stando a Tycho Brahe, Luna e Sole girano intorno alla Terra, ma tutti gli altri pianeti girano attorno al Sole. Il modello di Tycho Brahe funzionava meglio di quello copernicano, va detto, tornavano le misure, e soprattutto rispondeva a un problema al quale chi appoggiava un modello geocentrico non sapeva rispondere. Se la Terra gira attorno al Sole, allora dovrei vedere quello che è detto moto parallattico delle stelle. Le stelle dovrebbero avere un moto apparente, quelle più vicine rispetto a quelle più lontane. Tra un pochino vi spiego meglio che cos'è. Io non lo vedo, dice Tycho Brahe, quindi ci sono due possibilità: o l'universo è assurdamente grande o è a Terra al centro. E aveva torto Tycho Brahe, l'universo è assolutamente grande, in effetti lo abbiamo visto anche stamattina. Che cos'è la parallasse, rapidamente? La parallasse è quella che tutti noi fruiamo ogni giorno grazie alla visione binocolare. Se guardate gli oggetti più vicini rispetto a quelli più lontani con un occhio e poi con l'altro, vedete un moto apparente. Guardate ad esempio questa matita. Più l'oggetto è lontano, più il moto apparente diventa piccolo, fino a diventare difficilissimo da misurare. Questo è l'effetto di parallasse, noto fin dalla notte dei tempi, o comunque noto da moltissimi secoli, tant'è che lo stesso Ipparco, lo stesso di prima, lo usò per ricavare la distanza della Luna con grandissima accuratezza. Però per le stelle non funzionava, appunto, dice Tycho Brahe. Io misuro con accuratezza di un arco minuto, qui non si muove nulla, allora sono io che sono al centro. E in realtà il problema è che i moti sono molto piccoli perché l'universo è appunto assurdamente grande. Bisogna andare sotto l'arco secondo di precisione per cominciare a vedere un moto di parallasse. Un arco secondo è un 60° di arco minuto. Quindi ricordate, luna piena, 30 arco minuti. Un 30° di luna piena, un arco minuto. Dividetelo per 60, avete un arco secondo, ancora non basta a vedere nessuna parallasse, perché la parallasse più grande osservata è più piccola di un arco secondo. Però, come avrete capito, funziona il metodo, perché alla fine le distanze le troviamo, e viene quindi introdotta questa scala di distanza che vi introduco al volo. Una stella immaginaria posta a una distanza tale che ha una parallasse di un arco secondo nel moto della Terra attorno al Sole, è una stella posta a una distanza di un parsec che prende comunità. Per gli appassionati di fantascienza, un parsec è poco più di 3 anni luce, ossia la distanza che copre la luce in un anno. Quindi tramite, tramite l'effetto di queste misure, se funzionano, riusciamo finalmente a rompere la sfera delle stelle fisse e a mettere le stelle nella loro giusta posizione. Da qui devo andare oltre, la freccia si è fermata. Allora, possiamo finalmente mettere le stelle nella loro giusta posizione. Tuttavia passarono secoli prima di riuscire a fare una misura del genere, perché appunto è una misura molto piccola, dobbiamo arrivare all'800 con Bessel, 61 cigni, la prima parallasse misurata non si legge bene, ma è 0,3 secondi d'arco, quindi molto molto piccola, che corrisponde a una distanza di una decina d'anni luce, poco più. In realtà 61 cigni non è la stella più vicina, sappiamo tutti che Proxima Centauri è la più vicina, solo che Proxima Centauri si vede all'emisfero sud della Terra, dove all'epoca c'erano pochi astronomi. Quindi l'abbiamo vista dopo, ma comunque una parallasse di 0,7 secondi d'arco, quindi siamo comunque sotto il secondo d'arco, ed è dista circa 4,2 anni luce. Arriviamo ai tempi moderni. Quant'è qualche parsec? È pochissimo, perché considerate che solo la nostra galassia ha un diametro di circa 30.000 parsec. La nostra galassia, per assumere, ha questo aspetto di galassia spirale, un nucleo pressoché sferico, in realtà ora sappiamo avere una doppia barra, dei bracci attorno, pressoché un disco, quindi possiamo parlare di diametro approssimativo 30.000 parsec. Da Terra, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, fino ad arrivare agli anni 90, si era arrivati più o meno a distanze di 50 parsec, ossia riusciva a misurare moduli di parallasse che corrispondevano a distanze di 50 parsec, non di più. 50 parsec è quel puntino giallo, siamo, per parafrasare Marco stamattina, stiamo guardando il condominio ancora. Forse siamo usciti appena a vedere l'orto. Perché non si riesce a fare di meglio? Perché le immagini delle stelle vengono disturbate dall'atmosfera terrestre. È un effetto che ti sposta la posizione della stella, te la fa tremolare, te la fa allargare quando fai le immagini, e quindi non ti permette di raggiungere una maggiore precisione. In realtà questo effetto si può correggere a Terra, ora viene corretto molto bene, ma chiaramente la cosa migliore è andare nello spazio dove questo effetto non c'è proprio. Ed è quello che fece il Parcos. Il Parcos è un satellite che lavorò tra l'89 e il 93, produsse un catalogo di 120.000 stelle, quasi tutte con distanza, aveva una precisione teorica del milliarcosecondo, quindi un millesimo di arcosecondo. No, provate a immaginare quanto preciso era il Parcos, che corrisponde in teoria a un kiloparsec di distanza, quindi 1000 parsec. In pratica arrivò a qualche centinaio di parsec. Però siamo passati già a 120.000 stelle, che era un catalogo ricchissimo per l'epoca, che permise di fare tanti passi in avanti. Arriviamo a Gaia, finalmente. Gaia è il satellite sul quale ho lavorato e tuttora lavoro, ha l'ambizioso obiettivo di arrivare a 10 kiloparsec di distanza, quindi coprire quel raggio che vedete disegnato, andando a coprire una porzione significativa della galassia. Come fa a fare questo? Ve lo dico tra un po'. Intanto due chiacchiere su Gaia, lanciato nel dicembre 2013, quindi è quasi 10 anni che sta già lavorando, è in L2, quindi non è in orbita intorno alla Terra, è in un punto che è 1,5 milioni di chilometri dalla Terra in direzione opposta rispetto al Sole. È un punto dove ci sono tanti satelliti, anche la James Webb, c'è Herschel, è un punto in cui conviene stare per tanti motivi che Marco può raccontarvi molto meglio di me. Comunque molti satelliti sono lì e molti ce ne saranno anche in futuro. E da lì Gaia ruota attorno al Sole e fa queste misure di posizione estremamente precise. Le fa ruotando intorno al suo asse. Gaia ruota e continuamente guarda tutto il cielo e poi cambia l'asse di rotazione, ma con un limite. Ci deve essere un disegno? Eccolo. Con un limite. Vedete come è fatto Gaia? Essenzialmente è un cilindro con questo grande disco. Quel disco è rivolto sempre verso il Sole. Questo perché Gaia ha bisogno di essere termicamente molto stabile, essere sempre più o meno alla stessa temperatura, altrimenti si hanno fenomeni di dilatazione e compressione termica che alterano le misure. E Gaia vuole essere molto preciso, tra un po' vi dirò quanto. Quindi in realtà ci sono delle parti di cielo che Gaia copre peggio e altre che copre meglio, ma comunque guarda tutto il cielo, non ci sono buchi. Come funziona Gaia? Qui vedete uno schemino, ha due specchi rettangolari che convogliano la luce in questo grande piano focale dove ci sono tutte quante le camere. Quei quadratini che vedete verdi sono le CCD astrometriche, ossia quelle che misurano, prendono foto delle stelle e misurano la posizione. Poi sono queste due strisce che vedete, quella blu e quella arancione, che sono le strisce degli spettri a bassa risoluzione. La luce passa per due prismi, non so se riuscite a vederli, quindi quando, la luce quando passa in prima viene dispersa e fa essenzialmente l'arcobaleno, se volete, fa comunque degli spettri a bassa risoluzione che sono molto utili per ricavare il colore delle stelle e alcune informazioni sulle stelle. E infine passa per uno spettroscopio che fa proprio la spettroscopia delle stelle, tra un po' vedrete a che cosa serve. Quindi combina molti strumenti. Cominciamo però a dire quanto è preciso Gaia. Vi ricordate che da Terra si arriva a frazioni di arcosecondi, il Parcos è arrivato a 1000 arcosecondo. Gaia cosa vuole fare? Ve lo faccio apprezzare così. Prendiamo una moneta da un euro, mettiamola a 10 metri da noi e misuriamo che angolo copre il mio campo di vista. Copre un angolo di 0,13 gradi. Se non vi fidate, fate la misura, viene questo angolo qui, che corrisponde a 7,9 arcominuti o a 476 arcosecondi. Okay? È un angolo che già è piccolo in realtà, ma per un museo di astrometria è enorme. Ora prendiamo questa moneta e mettiamola sulla Luna e osserviamola da qui. Vi dico subito che una tale misura è impossibile, non la fa Gaia, non la fa nessun telescopio, intendiamoci, è un esperimento virtuale. Se riuscissimo a fare questa misura, troveremmo che la moneta copre questo arco qui, ossia 12 microarcosecondi, milionesimi di arcosecondi. Questa, grosso modo, è la precisione di Gaia. Gaia misura le posizioni con una precisione intorno ai 20-30 microarcosecondi per le stelle più brillanti, per quelle meno brillanti un centinaio di microarcosecondi. Questo per capire quanto è preciso Gaia. Con questa incredibile precisione si arriva ai 10 kiloparsec, che tra un po' ve lo mostrerò. Ma non solo. Si fa anche questo, perché le stelle fisse non sono. Oltre al moto di parallasse, c'è un moto intrinseco delle stelle. Le stelle si muovono, le costellazioni cambiano d'aspetto, solo che ci mettono migliaia di anni. Non so se riuscite a leggere i numeri. Questa simulazione parte, la faccio rigirare, se ci riesco. Parte dal 90.000 avanti Cristo e arriva al 90.000 dopo Cristo. Vedete come cambia l'aspetto dell'Orsa Maggiore? Questo per fare un esempio un po' spettacolare. E questo moto è difficilissimo da studiare perché è molto lento. Gaia, facendo la misura delle posizioni delle stelle molte volte durante questi 9 anni, sta misurando con grandissima precisione questi moti. E quindi questo ci permette di avere una mappa del cielo intanto a 5 dimensioni, perché sono... Oh, scusate. Non riparte? Vabbè. Perché abbiamo 3 posizioni per le coordinate, ossia individuiamo la stella nella sfera celeste e vediamo a che distanza sta, e con queste osservazioni come questa del quadro dell'Orsa Maggiore vediamo il moto della stella lungo la sfera. Manca una dimensione però. Come facciamo a sapere se la stella si sta avvicinando o allontanando da noi? Lo sappiamo grazie alla spettroscopia, perché l'avete già visto stamattina, quindi vado un po' rapido. Per effetto Doppler le righe di assorbimento delle stelle si spostano o verso rosso o verso blu, secondo se la stella si stia allontanando o avvicinando a noi. E osservando di quanto sono spostate le linee si capisce la velocità della stella. Questo è, quindi combinando tutto, otteniamo alla fine una mappa del cielo a 6 dimensioni, 3 della posizione e 3 della velocità. Vabbè, anche qui l'audio in spagnolo, scusate, l'ho fatto da internet, a Barcellona, che ha un grande ruolo in Gaia, per farvi capire perché prendere anche i colori delle stelle. Avete già visto prima in altri talk, diciamolo in breve, se io prendo una bella mappa del cielo, separo le stelle rosse da quelle blu, metto le rosse a destra e le blu a sinistra in ordine di colore, e poi in ordine di luminosità, le più luminose sopra, le meno luminose sotto, ottengo che le stelle non si mettono a caso, non coprono tutto lo spazio possibile, ma si mettono in zone ben precise che ci vanno a raccontare come è fatta la stella e in che momento della vita è in particolare. L'abbiamo visto anche nel talk di un paio di talk fa, che le stelle evolvendosi cambiano posizione in questo diagramma. Questo è il diagramma di Hastings-Russell, il diagramma colore magnitudine, uno dei più famosi dell'astrofisica. Eccolo qui. E questo Gaia lo fa molto bene. Arriviamo quindi ai dati veri. Gaia è arrivato già alla 3ª release a giugno dell'anno scorso e ne sono previste almeno altre 2, forse se ne faranno anche di più. E qui c'è una foto del sito dell'ESA che annuncia la Gaia release. Perdonate la vanità, mi sono divertito a cerchiare me stesso da in basso a destra. Ma in realtà qui non siamo tutti, mancava un sacco di gente quando si è fatta questa foto virtuale via Zoom. Ci sono tantissime persone, sono centinaia di persone che lavorano a Gaia, un lavoro corale e europeo. Il 3º catalogo raccoglie una quantità sterminata di informazioni, servirebbero almeno 40 minuti solo per introdurvi il contenuto del catalogo, quindi non ci trovo neanche, vado molto rapido. Però le cose importanti cerco di dirvele. Siamo a circa quasi 2 miliardi di stelle nel catalogo, La nostra galassia dovrebbe contenere 200 miliardi di stelle, grosso modo. Quindi parliamo dell'1%, che sembra poco ma un'enormità. Per queste stelle, tra i 500 e gli 800 milioni, dipende da quale accortezza volete, sia la distanza di parallasse. Ricordatevi le 120.000 stelle di Parco, a stora siamo alle centinaia di milioni di stelle che hanno la distanza di parallasse. Vedete che si è fatto un salto enorme. E poi una gran quantità di misure. Gaia studia anche asteroidi, studia quasar, studia stelle variabili. Taglio corto, ma ci sarebbe tantissimo da dire. Adesso vediamo se Gaia sta mantenendo le promesse. Questa che vi faccio vedere è una simulazione. Questo è quello che si attendeva da Gaia con il lancio. A sinistra vedete un'immagine della nostra galassia, ovviamente una ricostruzione. A destra l'area che doveva coprire Gaia andando a vedere le distanze delle stelle. A diversi colori corrispondono diverse accuratezze, quindi il blu è la massima precisione, andando con mano a mano al rosso che è meno precisione. E un accenno di fantascienza, poi lo riprenderò un pochino. Ho messo sopra una mappa di Star Trek, non so se riuscite a leggere, perché di Star Trek sappiamo cosa sono i sistemi sul mondo, sulla galassia reale, tra virgolette, e quindi vedete che Gaia arriva molto bene a guardare Cardassiani, Federazioni, Klingon e Romulani, ricordo benissimo. Borg e Dominio possono stare ancora tranquilli, non riusciamo a spiarli. Come si fa a fare una mappa come questa? Per vedere dove, a che punto è Gaia? Ve lo insegno in poco tempo, perché in realtà sono quattro formulette. Si prende il catalogo di Gaia. Il catalogo di Gaia contiene le coordinate delle stelle in vari modi, uno dei quali è le coordinate galattiche, sono chiamate. Le coordinate galattiche sono latitudine e longitudine galattica. Ti dicono la posizione rispetto al Sole della stella sul disco galattico e l'altezza sul piano galattico, ok? Qui sono due angoli. Sapendo la distanza dalla parallasse, la distanza per la cronaca, non l'ho detto prima, si inverte la parallasse. Uno sulla parallasse in arco secondo è la distanza in parsec. Moltiplicate per 3.362, perché la parallasse è 1.000 arco secondi, io devo riportarla in arco secondi, quindi il 1.000. E 3.2 circa è per avere gli anni luce, se volete fare ad anni luce del diagramma. Se fate questa semplice operazione ottenete x, y e z, tre coordinate cartesiane, e quindi semplicemente mettendo x, y qua sopra riuscite a vedere a che punto siamo, e come vedete è molto simile a quella che avete visto prima. Non ci sono le accuratezze, io qua ho messo tutto, quindi anche le stelle per le quali la distanza è nota con una scarsissima accuratezza, però vedete che siamo arrivati dove volevamo arrivare, già alla terza release, e da qui in poi possono migliorare la situazione. E possiamo fare anche mappe di questo tipo, mettiamo x, y, z in un cubo e navighiamo virtualmente con misure vere per la galassia. Questi sono gli intorni del Sistema Solare, più o meno 50 anni luce, qui ho fatto uno zoom a più o meno 20, vale la pena fermarsi un attimo qua a discutere. Guardate i colori, non sono messi a caso, li ho messi io e usando dei parametri astrofisici e il colore vero delle stelle. Le stelle gialle sono stelle grosso modo come il Sole, le stelle rosse sono stelle per lo più piccole e più fredde del Sole, quelle che sono state chiamate stelle di classe M in qualche talk di stamattina. Le stelle blu sono stelle tipicamente più grandi e quindi molto, molto grandi, molto calde, oppure stelle residui, stelle molto vecchie, vanno al bianco. Questa immagine vi dice subito una cosa fondamentale che non riguarda solo gli intorni del Sole: la maggior parte delle stelle sono rosse. E questo l'abbiamo visto anche stamattina, per questo ha senso andare a cercare sui pianeti intorno a stelle rosse, perché è più semplice, ma anche perché sono molte, molte di più. Sono di più per tanti motivi, ma il principale è che una stella rossa vive più tempo. Una stella rossa, una stella M, una stella piccolina, vive decine di miliardi di anni, 20, 30, 40 miliardi di anni prima di cessare la vita. Il nostro Sole vive 10-12 miliardi di anni. Una supergigante blu, una stella molto massiva, molto luminosa, molto calda, può vivere anche solo pochi milioni di anni. Per questo motivo ce ne sono più rosse, perché se le facciamo nascere tutte a un tempo zero, cosa che non è nella galassia, ma semplificando, aspettiamo un po', ne restano più che altro di rosse, ovviamente. E adesso parliamo un attimo di Star Trek. Star Trek lo conoscete tutti. Perché l'ho messo nel talk da Gaia a Star Trek? Perché Star Trek è una serie di fantascienza famosissima che va avanti tuttora a fasi molto altalenanti in qualità, purtroppo, però va avanti tuttora.
Molto.
E vi parlo proprio di Star Trek, anzitutto perché sono un grande fan, ma anche perché Star Trek ha sempre cercato di avere una certa verosimiglianza scientifica. E in particolare ha sempre avuto un occhio di riguardo per la cartografia stellare. Viene spesso menzionata nei telefilm, nelle puntate, la cartografia stellare come un'attività importante, anche se a volte viene sbeffeggiata perché è noiosa, però viene spesso ribadita l'importanza della cartografia stellare. Ed esistono in rete e su manuali ufficiali una grandissima quantità di mappe ufficiali di Star Trek che riportano la posizione dei vari pianeti chiave nella storia dei film e film all'interno di una mappa della galassia. Quello che non molti sanno è che queste mappe galattiche fatte da Star Trek sono basate su dati veri. Vennero rifatte quando venne prodotto il catalogo di Parcos per essere coerenti con il Parcos. Allora mi sono divertito a prendere la mia mappa, quella che vi ho fatto vedere prima nel cubo. Qui siamo a più o meno 80 anni luce. Ho indicato 5 sistemi chiave, perché sono sempre presenti anche nelle mappe di Star Trek, o perché sono stelle famose, Sirio e Vega, o Proxima Centauri anche, o perché sono sistemi importanti nel mondo di Star Trek, quindi 40 Eridani, che è convenzionalmente la stella attorno al quale orbita Vulcano, il pianeta natale dei vulcaniani e del signor Spock, e Worf 359 perché ci fu un'importante battaglia su Worf 359 dove la federazione prese un sacco di botte, lo ricorderete tutti. Comunque è un sistema importante, non è il sistema che solo questo. Li ho segnati in rosso qui, nella mappa reale fatta con dati Gaia. Adesso prendo la mappa di Star Trek, disegno questi sistemi, eccoli qua. Non so se riuscite a vederli, se no poi li potete apprezzare meglio online, un po' sfocata qui. E se adesso sovrappongo questa mappa a quella reale, andando soltanto a riscalare in XY senza deformarla, guardate che succede, se si riesce a vedere. Succede che le due mappe combaciano, questi 5 punti combaciano quasi perfettamente tra Gaia e Star Trek. E ripeto, è normale, Star Trek è basato sul Parcos, e Gaia migliora il Parcos, sì, ma per le stelle vicine non poi tanto, perché già era molto buona misura il Parcos, quindi torna tutto. Perché è divertente fare questo giochetto? Perché partendo da qui, Star Trek, l'universo Star Trek immagina tanti sistemi che non hanno un equivalente reale, non hanno una stella vera a cui è associata, ad esempio Romulani, Cardassiani. Con mappe del genere potete divertire e andare a vedere nella posizione di pianeta Cronos o Romulus cosa c'è davvero, che stelle ci sono là vicine, ci può essere davvero vita? Possiamo divertirci a fare queste domande e a cercare di rendere un po' più coerenti con Gaia le mappe di Star Trek. Tutti questi esperimenti che ho fatto io si possono fare molto rapidamente. Andate qui, tirate giù il vostro catalogo, fate quella semplice operazione che vi ho riportato prima e potete giocare con i dati veri di Gaia, perché tutti i dati di Gaia sono pubblici, li potete tirare giù e potete divertirvi a fare quello che volete. Che cosa ci si fa con queste mappe? Adesso ci si fa un altro giochetto che faccio adesso con voi. In futuro però saranno essenziali mappe di questo tipo. Guardate ad esempio questa mappa. Questa è una mappa dell'universo vista da Proxima Centauri. Avendo le coordinate a tre dimensionali si possono fare mappe di questo tipo. Da Proxima Centauri il cielo è un cielo molto familiare. Essenzialmente si riconoscono tutte le costellazioni, perché è un sistema molto vicino a noi. Le costellazioni sono una proiezione di tutto l'universo sulla nostra sfera celeste. Proxima Centauri è molto vicino, quindi le costellazioni le riconoscete più o meno tutte. Cassiopea non riuscite a vederlo bene, ma curiosamente si allunga perché compare una nuova stella che siamo noi, è il Sole. Da Proxima Centauri il Sole è una stella molto, molto brillante, è una stella molto vicina. Molto più di come il sistema Proxima Centauri da noi, perché Proxima Centauri è una stella poco brillante di suo. Se ci allontaniamo un pochino, la stella del Procione, 11.4 anni luce, le costellazioni cominciano a diventare irriconoscibili. Io ve l'ho collegate qui, ma cambiano di forma, alcune stelle escono completamente da quello che sarebbe l'area della costellazione tradizionale. Il Sole è ancora una stella piuttosto luminosa, ma in apparente 2.55 significa che si vede molto bene ancora occhio nudo, però comincia ad essere una stella un po' più anonima, non è più brillante come prima. Quasi 50 anni luce, le costellazioni non hanno più alcun senso, le ho disegnate, ma sono linee assolutamente di fantasia, ne collegano stelle che sono molto lontane dal di loro nella sfera celeste. Il Sole è quasi invisibile, magnitudine 5.75 vuol dire che in un pianeta come la Terra, da H Draconis, il Sole si vede solo se hai davvero un'ottima vista a occhio nudo e devi sapere esattamente dove guardare, non lo vedi neanche. Ti allontani un altro pochino e il Sole non si vede più a occhio nudo. Quindi un domani, si spera, per viaggiare, mappe come quelle di Gaia saranno assolutamente indispensabili. E fa un po' buffo pensare a Voyager che devono farsi una mappa per tornare a casa, gliela può già quasi dare Gaia. Gaia no, ma insomma, un Gaia 2, Gaia 3 certamente potrà dare la mappa poi, cioè, per tornare al quadrante Delta, quindi non capisco tutta questa tragedia. E chiudo appunto con questa provocazione, l'abbiamo sentito stamattina, un bel talk sugli esopianeti, questa è una notizia dell'anno scorso, che era una rete a 5.000 esopianeti, scoperti adesso, di cui abbiamo appunto visto tra i 20 e i 30 abitabili forse, o almeno in fascia di abitabilità. Questo numero è destinato ad esplodere, tempo 10-20 anni gli esopianeti diventeranno decine e centinaia di migliaia, perché stanno per partire missioni come Plato, che ne scopriranno una quantità spropositata di pianeti. E questo ci aiuterà anche a capire molto meglio come si formano gli sistemi stellari, perché ancora ci mancano tante informazioni. Il nostro sistema solare, che noi prendevamo un po' come template, un sistema solare tipico, sembra non essere affatto un template, sembra essere quasi un'eccezione, perché sono molto più comuni sistemi che prevedono le superterre o prevedono gli hot Jupiter e così via, l'avete sentito stamattina. Però, insomma, quindi molto presto, entro 10-20 anni, passeremo da 20-30 target di pianeti potenzialmente abitabili a centinaia, migliaia di target. Di questo sono sicuro, ci metteremo sul fuoco. Quindi abbiamo i target interessanti, abbiamo le mappe per arrivarci, ci mancano le astronavi, e Marco ci ha fatto vedere stamattina che continueranno a mancarci per un bel pezzo. Questo è tutto.
Grazie. Domande? Tenendo presente che c'è il coppio, vorrei che sia in ritardo, però ma ecco, aspetta che vengo.
Diciamo, posso trattare una domanda se mi serve questo orario, ma noi colleghi di INAF, colleghi di Gaia, a chi dobbiamo scrivere in Vaticano per farti tornare full time su Gaia? Facci sapere.
Ma mi diverto in biblioteca, quindi full time
no. Hai ragione.
Part time, perché no? Continuiamo, dai, piano piano.
Salve, intanto complimenti. Volevo dire semplici due cose. Il famoso Stephen Hawking, prima di morire, qualche anno prima, ha detto: attenzione, andare a mandare messaggi come quello che mandavamo verso M13 nel 74 dal telescopio, radio telescopio d'Arecibo, perché eventuali alieni, se fossero cattivi, insomma, andremo a finire come Incas con i conquistadores. Ecco, questa è la prima cosa, ma io ci credo poco, insomma, non so cosa. Ma l'altra invece è il paradosso di Verdi. Cioè, voglio dire che io ho parlato con due astronomi e mi hanno detto che molti astronomi oggi tendono a negare che ci sono tutte queste civiltà. E allora di dire un po' il famoso paradosso di Verdi, ma dove sono tutti quanti? Ecco, questa qui volevo sapere da lei, perché come mai non ci hanno contattato? Se c'è una civiltà superiore a noi, di 10.000 anni, di 1.000 anni o di 1 milione di anni, perché teoricamente è, già ci avrebbero potuto contattare. Parlo della nostra galassia, ovviamente, grazie.
La risposta breve è che non lo so, ovviamente. La risposta lunga è che magari lo hanno fatto, ma in forme che noi non comprendiamo. Ad esempio, c'è una teoria al limite della fantascienza, purtroppo con qualche fondamento scientifico, che riteneva Oumuamua essere una sonda aliena, mal compresa da noi, mal interpretata. Siamo al limite della fantascienza, comunque.
Sugli alieni cattivi, Hawking, no.
Ma io direi che comunque vale la pena rischiare, poi se va male, pazienza.
Solida. Da visto che Bessel è il primo di pubblicare le basi stellari, in realtà Giuseppe Calandrelli, 1804, e pubblica la parola sera stella vedra, sbagliandola. La pubblica con un piccolo telescopio della Roma, la sbaglia di un fattore 6-7. Però la pubblicazione che fa, dal punto di vista storico, ha una conseguenza importantissima, perché con questa pubblicazione Giuseppe Calandrelli va al Sant'Uffizio e dice: guardate che qui, diciamo, c'è una dimostrazione fisica della rotazione della Terra intorno al Sole,
e chiede di poter assegnare agli imprimati un manuale di astronomia di Seppele, che era stato pubblicato all'inizio del 1800, che già cominciava a circolare, che senza nessun problema, ma già all'inizio dell'Ottocento, insegnava il sistema agli docenti. E una curiosità storica era importante perché grazie a questa misura, sebbene sbagliata, diciamo, acquistò più importanza l'idea che effettivamente le parallassi ci sono. E poi si dovete aspettare dai 25 anni che vedevano le parallassi. Tra l'altro la storia di Grandelli, la sorte di Giuseppe Grandelli è sepolto nella basilica attigua all'università dove io insegno. C'è una lapide, ho fatto una ricerca anche dal punto di vista storico di un personaggio molto interessante. La pubblicazione è del 1804.
Non lo sapevo, grazie.
Io direi che siamo diventati per il coffee break, quindi se avete altre domande le facciamo in privato.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.